Matteo capitolo Matteo capitolo 16, il versetto 13. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, o di Giovanni, ancora non si capisce bene qual era il nome, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ciao, Beto. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non potranno resistere o non resisteranno. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. È un passo straordinario sul quale potremmo veramente parlare tanto, realmente parlare tantissimo. Ma ne voglio parlare questa sera in un modo diverso, non tanto su quello che Gesù ha detto, ma su quanto è successo in realtà a Pietro, perché poi dopo leggeremo qualcos'altro che è successo a Pietro. E Gesù fa questa domanda ai suoi discepoli: chi dicono gli altri che io sia? I discepoli rispondono, dicono che tu sei Giovanni Battista, perché lui era morto, Giovanni Battista era morto, l'avevano decapitato, pensavano che Gesù fosse la reincarnazione di Giovanni Battista. Altri dicono che tu sei Elia, altri Geremia, altri dicono che tu sei un profeta. Nella tradizione ebraica c'era una tradizione che diceva che un giorno sarebbe venuto questo profeta, ed è quello di cui parlava Mosè, no? Un giorno verrà uno che sarà maggiore di me. Tutti aspettavano questo profeta di cui Mosè aveva parlato anticamente, e quindi pensavano che fosse quello di cui Mosè parlava. In realtà lo era, però non riuscivano a capire. E poi Gesù guarda i suoi discepoli e fa questa domanda scioccante: e voi chi dite che io sia? È strano che Gesù fa questa domanda ai suoi discepoli. Credo che tutti sapessero chi fosse Gesù. Ma in quel momento Pietro esce dalla folla, esce dal coro, da questo giro di persone, dei discepoli, apre la bocca e dice: tu sei il Cristo, tu sei il figlio dell'Iddio vivente. È come se in quel momento Pietro avesse avuto realmente, come se il Padre stesso gli avesse parlato. Infatti Gesù dice, Gesù lo elogia e gli dice: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché quello che hai appena detto non può essere il frutto di una conoscenza umana. Né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E subito dopo Gesù gli dice: e ora io ti dico chi sei tu. Tu hai detto a me chi sono io, ora permetti a me di dire chi sei tu. Tu sei Pietro, non sei più Simone. Tu sei Pietro, tu sei una pietra, tu sei una persona stabile. Guardate un attimo Gesù cosa sta dicendo a Pietro. Gesù non sta parlando a livello naturale nella vita di Pietro. Gesù sta parlando a livello spirituale nella vita di Pietro. Gesù sta cercando di mantenere Pietro su un livello di rivelazione. Il Padre ti ha rivelato chi sono io, ora permetti a me di rivelarti chi sei tu. Tu hai ricevuto questo per una rivelazione dal Padre? Beh, questa rivelazione continua, Pietro. Tu hai ricevuto chi sono io, ora voglio che tu sappia chi sei tu. Tu sei Pietro e sulla rivelazione che tu hai avuto, questa roccia enorme, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non potranno resistere. Gesù gli dà una parola e cerca di mantenerlo ad un livello. E gli dice poi, ed io ti do le chiavi del regno dei cieli, ti consegno le chiavi del regno dei cieli, e tutto quello che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Guardate, Gesù sta parlando non in maniera umana. Pietro prende la parola, si apre allo Spirito e riceve la rivelazione di chi Gesù è, e mentre Pietro è nello Spirito, Gesù gli rivela delle cose che non gli ha potuto rivelare prima. Quando tu sei nello Spirito, quando tu ti apri allo Spirito Santo, alla rivelazione dello Spirito Santo, tu cominci a vedere le cose in maniera diversa. Cominci a vedere Gesù come non lo hai mai visto. Ricordatevi Giovanni nell'Apocalisse? Sì, ve lo ricordate? Cosa disse Giovanni all'inizio, al capitolo 1? Quando fui nello Spirito, io udii. Quando fui nello Spirito, io vidi. E quando Giovanni fu nello Spirito, vide Gesù come non l'aveva mai visto. E udì parlare Gesù in una maniera come mai l'aveva sentito parlare. Eppure Giovanni era stata la persona più vicina a Gesù. Più di chiunque altro era colui che poggiava la testa sul capo di Gesù. Fu l'unico dei 12 discepoli che fu alla croce. Quando Gesù fu crocifisso, tutti se ne andarono, ma Giovanni era lì che portava e accompagnava Maria, la madre di Gesù, sotto la croce. Giovanni era particolare, e quando fu nello Spirito, lui vide e udì cose che non aveva né mai visto né mai udito. E quando Pietro va nello Spirito e dichiara e proclama chi Gesù è, Gesù lo mantiene nello Spirito e gli dice: ora voglio farti vedere realmente chi sei tu. Solo quando sei nello Spirito tu capisci qual è la tua vera identità, capisci ciò che hai ricevuto e capisci ciò che puoi fare. Tre cose fondamentali sono le cose che stabiliscono il fondamento per la nostra vita, per poter crescere e vivere una vita come Dio vuole, una vita per vivere nello Spirito. Abbiamo sempre sentito parlare di camminare nello Spirito, di vivere nello Spirito, ma alla fine, ma che significa? Se ci pensate bene un attimo, che significa camminare nello Spirito? Significa non salutare nessuno, non mangiare mai, pregare sempre, digiunare, andare sempre in chiesa, pregare 24 ore su 24. È questo camminare nello Spirito? No. Camminare nello Spirito significa essere coscienti dello Spirito. Significa essere coscienti della realtà spirituale che vive dentro di te. Camminare e vivere nello Spirito significa avere la rivelazione di chi tu sei, di ciò che hai ricevuto e di quello che puoi fare. Camminare nello Spirito significa: io so chi sono in Cristo Gesù, io so quello che ho ricevuto in Cristo Gesù e io so quello che posso fare in Cristo Gesù. Ed è quello che Gesù fece con Pietro. Tu hai detto a me chi sono io, ora Pietro permetti a me di dire chi sei tu. Tu sei Pietro. Primo punto, stabilire l'identità della persona. Secondo, io ti ho dato le chiavi del regno dei cieli. Comprendere chi sei, comprendere ciò che hai ricevuto. Terzo, comprendere ciò che puoi fare. Tutto quello che tu avrai legato sulla terra sarà legato nel cielo. Tutto quello che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Pietro è nello Spirito e in quel momento sta capendo non solo chi ha davanti, ma comprende in quel momento chi lui è, la sua identità, quello che ha ricevuto e quello che sarà in grado di fare. Questo è camminare nello Spirito. Non è avere l'aureola in testa. Non è dire io non sono buono, non sono degno, non sono santo. Non è quella falsa umiltà che pensa di religiosità. Essere pienamente coscienti di chi noi siamo. E Gesù cerca di mantenere Pietro A questo livello, Pietro, tu sei creato, non hai ricevuto questo da te stesso, ma il Padre mio te l'ha rivelato. Il Padre mio te l'ha rivelato. Ok? È il Padre mio. E poi cosa succede? Succede qualcosa di straordinario. Guardate. Guardate cosa succede. Al versetto 20. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Da quel momento, attenzione, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora cosa fece Pietro? Pietro prese in disparte Gesù e cominciò a rimproverarlo. Immaginate a Pietro che prende in disparte Gesù, se lo porta a braccetto e lo rimprovera. Pietro che rimprovera Gesù e gli dice: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai. E Gesù si voltò e gli disse: vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Non è incredibile che 3 secondi prima l'apostolo Pietro è stato uno strumento nelle mani dello Spirito Santo per rivelare la vera identità di Cristo? Addirittura attraverso questo lo Spirito Santo, Gesù, gli ha rivelato chi lui era, cosa gli stava consegnando e cosa sarebbe stato in grado di fare nel regno di Dio. E dopo un poco commette un gravissimo errore. Qual era il gravissimo errore? Ritornò a pensare con la sua testa. Ritornò a pensare con la sua testa. Bastò una parola da parte di Gesù, un'espressione che da che lui era nello spirito ritornò ad essere uno che impugnava il pugnale e portava la spada perché doveva difendere Gesù. E Gesù cosa gli dice? Vai via da me, Satana. Non è che Pietro era posseduto, ma Gesù in quel momento stava parlando con, letteralmente vide in Pietro un intervento del nemico e gli dice: tu non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini, tu mi sei di scandalo. Noi molto spesso interpretiamo male questa parola. La parola scandalo dal greco significa letteralmente intoppo, significa trappola, significa mi fai è qualcosa, è come una pietra posta davanti a me per farmi inciampare. Guardate il diavolo quando riesce a controllare i nostri pensieri, noi diventiamo il primo intoppo per la nostra vita. Gesù non sta dicendo quello che hai detto prima non è vero, ti sei inventato tutto, eccetera, eccetera. No, no, no. Pietro veramente era nello spirito quando ha ricevuto quelle cose. Pietro veramente ha ricevuto quelle parole da parte di Dio. Pietro veramente è stato uno strumento meraviglioso nelle mani di Dio. Ma guardate con quale semplicità, basta che noi prestiamo la nostra mente al nemico, come diventiamo il primo intoppo per il regno di Dio. Noi che eravamo quelli che pregavamo per il risveglio, che pregavamo per la conversione delle anime, che pregavamo per i malati, a volte siamo noi stessi le pietre di inciampo per l'avanzamento del regno di Dio. Perché? Perché abbiamo smesso di vivere allo standard che Dio ha stabilito per noi e abbiamo cominciato a vivere in maniera naturale, come dei semplici e normali esseri umani. E ci siamo accontentati semplicemente di vivere una vita religiosa, di andare al culto, di farci qualche riunione, di farci qualche preghierina, alla fine ci facciamo il segno della croce e ce ne andiamo a casa. Comprendete di cosa sto parlando? La qualità della vita spirituale non è Dio che la stabilisce per noi. E noi possiamo essere strumenti di grande rivelazione, e possiamo essere strumenti di grande intoppo e inciampo anche per i nostri fratelli, non solo per la nostra vita. Cos'è che fa la differenza? Dove vogliamo vivere? A chi prestiamo la nostra mente? Gesù dice a Pietro: tu hai il senso delle cose degli uomini e non di Dio. Gli sta dicendo, nel testo greco queste parole possono essere tradotte in tanti modi, ma una delle parole, la parola avere il senso, nel testo greco in realtà la vera traduzione è: tu non hai la mente esercitata alle cose di Dio. Un'altra traduzione dice: tu non capisci come Dio opera. Non comprendi come Dio opera, perché quello che stai dicendo è umano. E l'opera di Dio non è umana. L'opera di Dio è soprannaturale. E quando Gesù parla e si apre con i suoi discepoli, pensa di avere davanti persone che chiaramente possono capire quello che sta succedendo. E no, la persona che ha avuto proprio la rivelazione più grande è proprio la persona che poi l'ha preso di lato e gli ha detto, lo ha rimproverato. Il testo greco dice lo ha rimproverato, Pietro ha rimproverato Gesù, come per dire: Gesù, ma chi stai dicendo? Come si dice a Napoli? Ah? Gesù, non è dottrinale quello che stai dicendo. Quello che tu dici non è biblico. Comprendete quello di cui vi sto parlando? Noi viviamo questi alti e bassi continuamente, apriamo il nostro cuore, viviamo nel nostro, Dio ci dà parole, Dio ci dà sogni, Dio ci dà visioni, Dio si serve di noi e poi noi siamo il primo intoppo a volte per la nostra stessa vita. Non preghiamo più, non leggiamo più, non evangelizziamo più, non ci interessa più il regno di Dio. Eppure abbiamo fatto esperienze incredibili, dove Gesù stesso è venuto da noi e ci ha detto: tu farai questo, tu sei così, io ti darò questi doni e tu farai queste cose per il mio regno. Poi succede qualcosa e ci scoraggiamo, succede qualcos'altro e non facciamo più. Allora ci tiriamo sempre più indietro e ci barrichiamo dietro una autoprotezione e non permettiamo più a nessuno di entrare, neanche a Dio. Conosciamo la storia, grazie a Dio, di Pietro, anche se lui è, no? Lo sappiamo, quando Gesù gli dice: tu mi tradirai, eccetera eccetera, Signore, ma con chi stai parlando? Io sono pronto anche a morire per te, ma vado in prigione anche a morire per te. Poi si presenta nel Getsemani con la spada e quando vengono ad arrestare Gesù, lui esce la spada e cerca di uccidere una delle guardie del Tempio, non ce la fa, gli taglia solo l'orecchio, ma lo poteva scannare, gli voleva tagliare la gola, lo voleva uccidere perché stavano toccando il suo Gesù. Lui voleva difendere Gesù, non aveva un'attitudine, una motivazione sbagliata, ma lo stava facendo nel modo sbagliato. Noi vogliamo gestire la nostra vita ed ecco perché ora quello che vi farò leggere, alla luce di quello che abbiamo letto, avrà un altro significato. Sapete perché? Perché quello che stiamo per leggere noi l'abbiamo sempre letto in maniera separata, ma in realtà Gesù continua il discorso mentre sta parlando con Pietro. Lui si gira verso i suoi discepoli e dice al versetto 24: allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda ognuno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perso la sua vita per amore mio la ritroverà. Ora queste parole hanno ancora più senso dopo quello che abbiamo sentito dire a Gesù, a Pietro. Pietro lo prende di lato, lo rimprova, gli dice: Signore, non è vero, tu non morirai, tu non dovrai soffrire, ci sono io qua, stai tranquillo, il nuovo profeta è qui, pronto a proteggerti. E Gesù prende, guarda verso Pietro e dice: vai via da me Satana, tu non hai, tu vuoi bloccare il piano di Dio nella mia vita? Tu vuoi che io non arrivi alla croce, tu vuoi che io non arrivi al Golgotha, ti ringrazio, ma il piano di Dio è questo per la mia vita. Tu non puoi bloccarmi, vai via da me, allontanati, perché nessuno mi impedirà di compiere l'opera per la quale io sono venuto. Anzi, dice ai suoi discepoli, se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, rinunzi a se stesso. La parola in greco, la parola rinnegare, rinunziare, significa smettila di identificarti, non riconoscere più te stesso. Non riconoscerti più in come pensavi una volta, non riconoscerti più in come agivi una volta, non riconoscerti più in come tu organizzavi le cose di una volta. Pietro, vivi a quel livello, rimani lì, rimani nello spirito, che non è diventare super spirituale, no, ma semplicemente vivi sulla base di chi sei in Cristo, sulla base di ciò che hai ricevuto in Cristo e sulla base di ciò che puoi fare in Cristo. Perché se tu non rinneghi te stesso, tu sarai sempre un intoppo per la tua stessa vita e per la vita degli altri. Se vuoi salvare la tua vita o la vita di qualcuno, la perderai. Ma se rinuncerai alla tua vita, per amore mio, allora tu la ritroverai. Significa se tu rinunci a utilizzare la tua vita per fare le cose che a te piacciono, ci sarà qualcuno che utilizzerà la tua vita per fare le cose che gli piacciono. Ed è questo, alla fine, prendere la croce non è altro che riconoscersi in Cristo. Non è io soffrirò per tutta la vita. No, la croce non è una malattia, la croce non è la suocera. La croce non è la povertà o la mancanza di lavoro, non sono situazioni esterne a noi. La croce è riconoscere il motivo per il quale tu stai vivendo. Gesù disse a Pietro, tu vuoi impedire a me di prendere la mia croce. C'è solo un motivo per il quale tu vuoi impedire a me di prendere la mia croce, perché tu non stai portando la tua. Perché se tu portassi la tua croce, tu lasceresti anche a me portare la mia. Amen? Vedete, l'attitudine di Pietro era un'attitudine straordinaria, era un'attitudine bella, lui voleva proteggere Gesù. Ma a volte, quando noi vogliamo fare qualcosa di buono, noi in realtà stiamo facendo qualcosa di sbagliato. Noi stiamo danneggiando la nostra vita e la vita degli altri. Vivere una vita nello spirito non significa non peccare più, perché è impossibile. Ma vivere una vita nello spirito significa riconosci chi sei. Quando Gesù disse a Pietro, tu sei Pietro, non glielo disse perché Pietro ormai era arrivato a 120 anni, non aveva più stimoli, non aveva più problemi, non aveva più tentazioni, non avrebbe avuto più nessuna caduta. No, anzi, da quel momento iniziarono proprio le cadute di Pietro. Ma come stavamo dicendo prima, quando Dio ti chiama per nome prima che tu nasca. E quando Lui ti chiama per nome, Lui mette dentro di te la sua chiamata e mette dentro di te il suo destino. E tu devi semplicemente dire, sì, lo voglio. Eccomi, manda me, alleluia. Quando Dio inizia un'opera in te, non la inizia perché tu sei perfetto, la inizia proprio perché vuole perfezionarti.
Amen.
Amen. Alleluia. Lui non ti chiama per nome perché non c'è più niente da fare. Quando Lui ti chiama per nome non sta mettendo il tuo nome nella lapide. No, Lui sta dando vita, sta dando inizio a qualcosa di straordinario.
Amen.
A camminare, a correre, ad inciampare, a rialzarsi, questa è la vita. Ma la vita nello spirito non è la vita priva di errori. Una vita nello spirito è una vita spesa sapendo chi sei. Tu devi sapere chi sei nel nome di Gesù. Tu devi sapere qual è la tua identità in Cristo. Tu devi sapere che se sei in Cristo sei una nuova creatura e le cose vecchie sono passate. Tu devi sapere che hai ricevuto da Dio autorità, potenza, fede e unzione. Tu devi sapere l'eredità che hai ricevuto. Tu devi sapere quello che puoi fare in Cristo. Quando tu cacci i demoni, non li stai cacciando nel tuo nome, tu li cacci nello Spirito, nel nome di Gesù. Tu stai vivendo nello Spirito. Quando tu stai credendo in Dio per un miracolo, tu stai credendo in Dio che Lui è tuo Padre, che tu sei suo figlio, e che se credi in Lui ogni cosa è possibile. Questo è vivere nello Spirito. Non è portare un'etichetta, è uno stile di vita. E Gesù sta dicendo a Pietro: rimani lì. E noi siamo così, ascoltiamo qualcosa, ci arriva una notizia e vogliamo subito reagire nella nostra vecchia maniera. Perché? Perché fa parte della nostra, del nostro carattere. E Gesù invece ci incoraggia: rimani lì. Lì dove hai ricevuto la rivelazione, lì dove hai capito chi sei veramente, lì dove comprendi nello Spirito, quando lo Spirito Santo ti parla, comprendi realmente che tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Quando sei nello Spirito ti rendi conto che non hai più limiti, non ci sono barriere, perché quando sei nello Spirito non lo vedi in maniera umana, tu vedi l'eternità, tu le vedi le cose in Dio, vedi le cose dai luoghi celesti, vedi le cose da una prospettiva totalmente diversa, e tu lo sai che è così. Perché noi tutti abbiamo fatto esperienze così, quando siamo nella presenza di Dio, quando siamo immersi nell'unzione, quando arriva quella parola profetica da parte di Dio che sai che sta entrando, che sta penetrando, lì tu ti rendi conto che ogni cosa, che non c'è cosa che tu non possa fare e non c'è cosa che Dio non possa fare. Perché sei nello Spirito e là ti vedi con le chiavi del regno di Dio, con la piena autorità per cambiare le circostanze, per cambiare la tua vita, per cambiare la situazione nella quale stai vivendo. Sei in una situazione, in un momento nello Spirito dove realmente ti rendi conto che tutto è possibile, tutto può accadere. E a volte invece poi arriva, usciamo come per magia, no? C'è il fumo che scompare, i brillantini che scompaiono e ritorniamo sulla terra. Ci giriamo e vedi i miei piccirilli che fanno tipo diavoli. Torniamo a casa e vedi i miei bullette che ancora non si sono pavate. Ritorniamo e c'è la suocera che ci chiama. E ci sono tutte quelle cose che ti portano, sai, no? A farti riprendere quella carnalità, quella, vogliono farti ritornare. Che voi mentre stai portando la croce tu dici alle mani: e lasciatemi stare, vi conviene a voi che io stia portando questa croce, perché se non porto la croce porterò qualcos'altro. Se non porto la croce porto spada, porto bombe, porto fuoco, porto qualunque cosa, quindi vi conviene a voi che io porti la croce. È conveniente per tutti che io porti la croce. Ed è così la battaglia che noi abbiamo nella nostra vita. E voglio concludere leggendo 2 Corinzi capitolo 10. 2 Corinzi capitolo 10, il versetto 3. Guardate l'Apostolo Paolo cosa scrive. Ci rivela qualcosa di molto importante. Dice: infatti anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Perché? Perché le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per abbattere e distruggere le fortezze. Cosa sta dicendo qua l'Apostolo Paolo? Sta dicendo: noi viviamo in questo mondo e camminiamo nella carne, siamo sangue e carne. Ma Paolo dice: il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Amen? Anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, ma le nostre armi sono potenti nel cospetto di Dio per abbattere cosa? Le fortezze. Allora, quando pensiamo alle fortezze, noi tutti quanti pensiamo a castelli, torri, obelischi, piazze, montagne, eh?
Castello
del Signore, sì, il Signore degli Anelli, là, quella cosa. No, pensiamo a luoghi, pensiamo a posti geografici, mentre Paolo, mentre sta parlando di questo, sta riferendosi alla mente. Perché? Che lo dice subito dopo. Le nostre armi, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio per abbattere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni e ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Quello che è successo in Pietro, si era aperto allo Spirito e aveva ricevuto rivelazione, e mentre era lì nello Spirito Gesù stava dando rivelazione a lui. Poi è successo qualcosa che lo ha fatto sbiellare. E cosa è successo? Un pensiero è entrato. E lui ha dato retta a quel pensiero. Lui voleva proteggere Gesù, non voleva che Gesù morisse, non voleva che Gesù soffrisse. E cosa ha fatto? Ha prestato la sua mente al nemico. Voglio dirvi, finché il nemico controllerà la nostra mente, non sto parlando di essere posseduti, non sto parlando di avere problemi spirituali, no, no, sto parlando del fatto che se il diavolo, la metto in questa maniera, seguitemi, perché è importante questo principio, il diavolo non ha autorità sopra la nostra vita.
Amen.
Amen. Amen. Noi lo sappiamo questo, il diavolo è sconfitto, il diavolo è un nemico già, noi non dobbiamo sconfiggere il diavolo è un nemico già sconfitto. È sotto i nostri piedi. L'unica autorità che lui ha è quella che noi gli diamo. E l'unico modo come lui può ferirci è quando noi gli diamo la nostra autorità, gli diamo la nostra parola. Noi pensiamo i suoi pensieri e usiamo le sue parole. Lui prende le nostre parole che escono dalla nostra bocca e le usa di nuovo contro di noi. Per farti del male il nemico deve utilizzare la tua autorità, non la sua, perché lui non ne ha. Ecco perché le più grandi battaglie non sono quelle che si combattono nei campi di battaglia, ma il più grande campo di battaglia è la nostra mente. Se noi riusciamo a sottomettere i pensieri e a pensare e avere il senso delle cose di Dio, avere la mente esercitata alle cose di Dio, noi possiamo camminare nello Spirito 24 su 24, 365 giorni all'anno. Non sto dicendo che non pecchiamo, che non sbagliamo e che non saremo tentati. Sto dicendo che noi avremo vittoria in ogni circostanza. Non perché siamo bravi, ma perché Dio è buono e Lui ci permette di vivere ad un certo livello. Noi invece siamo come gli yo-yo. Rivelazione, potenza, frutti dello Spirito, dono dello Spirito, cose sarà, miracoli, e poi facciamo, abbiamo bisogno che qualcuno preghi per noi, che qualcuno ci liberi, sentiamo proprio i demoni attaccati qua, prima ce l'avevamo sotto ai nostri piedi e il giorno dopo li sentiamo attaccati qua, pastore prega per me, ho un diavolo attaccato qua proprio. Perché? Perché smettiamo di avere il senso delle cose di Dio e cominciamo ad essere più coscienti delle cose degli uomini. Facciamo prevalere la nostra anima, il nostro modo di pensare, il nostro carattere. E cosa ci porta a fare questo? A vivere una vita religiosa. Perché siccome amiamo Dio, e non lo abbandoneremo mai, ma siccome non riusciamo a vivere al livello che Lui ha stabilito per noi, ci accontentiamo di una religione. E diventiamo religiosi, diventiamo domenicali, ci accontentiamo di una riunione, poi usciamo e siamo, come dice sempre Melo, gli agenti segreti del regno di Dio. Nessuno sa chi siamo. E quando abbiamo opportunità di testimoniare, stiamo in silenzio. Perché forse questo ci potrebbe causare qualche ingiuria, qualche insulto, qualche cosa che magari non ci permette di chiudere un affare. Comprendete quello che stiamo dicendo stasera? È possibile vivere nello Spirito. È possibile camminare. È possibile. Vivere il soprannaturale è possibile, viverlo ogni giorno. Ogni giorno, dice Gesù, lo Spirito Santo vuole parlarti da parte del Padre. Ogni singolo e santo e benedetto giorno tu puoi ricevere una parola da parte di Dio. Ogni giorno tu puoi vedere la risposta alle tue preghiere. Ogni giorno tu puoi essere uno strumento nelle sue mani. Ogni giorno, realizzando chi sei in Cristo, quello che hai ricevuto in Cristo e quello che puoi fare in Cristo. E sapete qual è la cosa più brutta? Che non c'è una via di mezzo. Perché o viviamo nello spirito o viviamo nella carne. Non c'è il miscuglio, non c'è la via di mezzo, purtroppo. O siamo strumenti nelle mani di Dio o siamo strumenti nelle mani di qualcun altro. È così. Pensa un attimo, realizza questo, concluso. Quella volta quando hai sentito la presenza di Dio così forte che ti sembrava di volare. Quella volta che hai sentito la presenza di Dio così forte che ti sembrava di essere in cielo, di dire, quando hai detto, se in questo momento io dovessi lasciare mio marito, mia moglie, i miei figli, il mio lavoro, non mi importerebbe niente perché ho te e tu sei tutto quello di cui io ho bisogno. Amen. Quando non hai avuto paura di morire. Quando non hai avuto paura di perdere niente, perché la presenza di Dio era talmente straordinaria, talmente forte, talmente saturava ogni parte di te, che in quel momento veramente era la tua più grande ricchezza. Quando hai detto a Dio quella volta, nella presenza di Dio, con lacrime, Signore, qualunque cosa succederà, io ti seguirò, io farò la tua volontà, costi quello che costi. Voglio dirti una cosa. Dio non si è mai dimenticato di quelle parole. Tu sarai perseguitato per sempre dall'amore di Dio. E tu sarai perseguitato per sempre da quel ricordo. Perché Dio non dimentica. Amen? Dio dimentica i nostri peccati, ma non dimentica le cose buone che abbiamo fatto. Grazie a Dio! I fratelli sono al contrario a volte, no? Dimenticano tutte le cose buone e si ricordano sempre le cose brutte e negative. Dio, grazie a Dio, non è come noi. Quanti sono contenti che Dio non è un uomo? La Bibbia dice Dio è fedele e giusto da dimenticare i nostri peccati. Ma dice, ma non è ingiusto da dimenticare le nostre buone opere. Lui non dimentica quello che tu gli hai detto. Sai, Maria? Lui non dimentica. E un giorno potremmo anche dire a Dio, perché mi stai perseguitando? Perché non mi lasci in pace? E Dio ti risponderà, perché non posso. Perché quello che io ho iniziato in te, io lo devo portare a compimento. Non posso lasciarti. Perché ho promesso che non ti lascerò e non ti abbandonerò e non lo farò. Ma a me non mi interessa più del tuo regno, del tuo piano. Dio dice, a me non interessa. Io non sono legato alla tua fedeltà, io sono legato alla mia. Io non sono legato al tuo amore per me, io sono legato al mio amore per te. E il mio piano per te non dipende da quanto sei bravo, ma dipende da quanto io ti amo. Quindi mettiti il cuore in pace, tu sarai perseguitato dall'amore di Dio. Sei condannato ad essere amato. Sei condannato ad essere stuzzicato continuamente dallo Spirito Santo. Lasciami stare. E lo Spirito Santo dice no, 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 no e no. Ricordate il film, quanti hanno visto il film Ghost? Lo ricordate? Quel film ha dei principi spirituali straordinari, molto bello. Lui che è morto, chiaramente è un film, naturalmente, nel mondo spirituale non è così. C'è questa medium che non sopportava il fatto di essere infastidita da questo fantasma che gli dava sempre la punzecchiava. E dice, ma lasciami andare. E un giorno una persona disse a lei, no, non è possibile perché tu sei nata con questo dono. Tu sei nata con questo dono di ascoltare il mondo spirituale. Chiaramente sto spiegando i principi, no? Biblici. Quando noi nasciamo di nuovo e abbiamo dato la nostra vita a Dio, noi ci siamo persi. allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ci lascia ed è sempre lì ad insultarci, sempre lì a dire vai, prega, leggi, ascolta, chiudi gli occhi, non distrarti, è sempre lì, pronto. Dio non dimentica. Amen. Lo Spirito Santo vive dentro di te. Si può vivere nello Spirito? Ogni giorno? Si può. Grazie a Dio. Si può. Non sto dicendo che non sbaglieremo. Sto dicendo che non peccheremo. Sto dicendo però che è possibile essere coscienti ogni giorno di chi siamo in Cristo. La nostra identità, quello che abbiamo ricevuto in Cristo, la nostra identità, la nostra eredità e ciò che possiamo fare in Cristo, la nostra autorità. Amen. Dio ha un piano per Napoli. Voglio dirvi una cosa, Dio lo farà, o con voi o senza di voi, Dio lo farà. Non è bello dire questo, però ve lo voglio dire perché è giusto che voi sappiate, che noi sappiamo questo. Dio ha stabilito un'opera in Italia, Dio sta, che non è una comunità o un ministero, è l'opera del suo Spirito. E Lui agisce tramite chi vuole. E Lui lo fa, o con noi o senza di noi, Lui lo fa. E sta a noi la decisione e la scelta di dire a Dio, serviti di me. Io ci sono. Io ci sono, serviti di me. Nel mio piccolo, Signore, sarò pastore di una chiesa di 1000 membri, di 10.000 membri, di 100. Non è questo, è io voglio vivere la vita per la quale sono stato creato. Pietro, tu hai detto a me chi sono io? Permetti ora a me di dirti chi sei tu? Tu non sei Simone, tu sei Pietro. E sulla rivelazione che tu hai avuto, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere. Le porte dell'Ades non potranno resistere. E ti dico di più, ti dico che io oggi ti do le chiavi, ti consegno le chiavi del regno dei cieli e tu potrai fare cose che hai soltanto sognato. Però con me ogni cosa è possibile. Amen. Alleluia. Dio vuole portarci ad un livello. Melo, vuoi dire qualcosa? Eh? So che hai qualcosa da dire.
Ascoltare ogni giorno la voce dello Spirito Santo per la nostra vita, prendere la nostra voce, non è altro che abbracciare il piano di Dio per la nostra vita. Portare ogni giorno la nostra croce non è vivere una vita di rinunce solamente, il cristianesimo come una rinuncia, o come delle cose che non dobbiamo fare, o quello è vivere i 10 comandamenti per la nostra vita. Ma la croce era il piano che il Padre aveva per Gesù. Gesù ha conquistato ogni cosa per noi e noi dobbiamo vivere una vita di vittoria in Lui. Noi abbiamo la capacità di ascoltare la voce di Dio per la nostra vita. Noi molte volte non abbracciamo la croce nella nostra vita. Noi molte volte, come ha detto poco fa Corrado, viviamo una vita carnale, viviamo una vita naturale, ma l'uomo è spirituale, l'uomo è stato creato con la potenzialità e in Cristo noi abbiamo questo qua, abbiamo la facoltà, la potenzialità di ascoltare la voce di Dio e di vivere la nostra vita, ascoltando quotidianamente qual è il piano di Dio per la nostra vita. E quando noi ascoltiamo la voce dello Spirito Santo nella nostra vita, noi saremo veramente molto efficaci.
Amen.
Di Marco al capitolo 3, quando lui chiama i suoi 12, abbiamo parlato alcuni mesi fa di questo discorso. Gesù dice una cosa, e lui chiamò, salì sul monte a pregare. Lui è l'esempio perfetto per noi. Lui, essendo Dio, non ha fatto nessun miracolo da Dio, ma da uomo. Quindi, ricevendo la sua rivelazione quotidiana, ricevendo dal Padre quello che lui doveva fare. E allora lui, stando in comunione con il Padre, che cosa fa? Riceve che erano coloro che lui doveva mandare, e dice la Bibbia, e li chiamò a sé. In primo luogo affinché stessero con lui. La Bibbia dice in primo luogo affinché stessero con lui e poi li mandò a predicare. Noi molte volte io vi posso dire, posso parlare di ciò che io vivo, girando e predicando molte volte noi facciamo le cose perché le sappiamo fare, perché le abbiamo lette nella Bibbia, ma sapete, molte volte noi facciamo una bella predica. Ma spesse volte quelle belle prediche che noi ascoltiamo, molte volte sono efficaci, sì, perché sono la parola di Dio, ma non sono realmente unte dallo Spirito Santo. Quando tu ricevi una parola personale per la tua vita, niente e nessuno ti può rimuovere da quella cosa. Perché è Dio che te l'ha detta, perché è Dio che te l'ha rivelata. Se tu e Dio ci mettiamo ad ascoltare qual è la voce quotidiana per la nostra vita, è tutta un'altra cosa. Gesù li chiamò a sé affinché stessero con lui, e noi oggi, avendo Gesù, essendo diventati il Tempio di Dio, abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e abbiamo la capacità di ascoltare la voce di Dio nella nostra vita. E noi molte volte, vivendo una vita religiosa, ci chiudiamo al mondo dello Spirito. Io vi posso garantire che so molto bene quello di cui vi sto parlando, perché l'ho sperimentato molte volte nella mia vita e molte volte non vivo gli standard che Dio ha stabilito per me. E vi posso garantire che chi si è aperto e chi si è dato con tutto il cuore all'opera di Dio sta veramente molto male quando non vive quello che Dio ha preparato per me. Perché là dove Dio ha stabilito che tu sei, là c'è realmente la manifestazione del regno di Dio attraverso di te, attraverso la tua vita. Noi dobbiamo solamente comprendere quello che Dio vuole da noi, non è presunzione. Come diceva poco fa Corrado, quello che è scritto in Efesini, noi dobbiamo camminare. Noi non dobbiamo cercare l'unzione, noi dobbiamo camminare nell'unzione, nel piano che Dio ha per noi, nelle opere. Noi dobbiamo entrare in quelle opere che già sono state preparate per noi. Se è il ministero a pieno tempo, se è che tu curi una riunione in casa, se è il vivere quotidiano come Gesù ha stabilito nel tuo lavoro, tu puoi essere un testimone eccellente. Se tu segui l'opera di Dio, la voce di Dio per la tua vita. La Bibbia dice in Romani 8 che tutti coloro che sono figli sono guidati dallo Spirito Santo. Il problema è sempre nostro, se noi lo vogliamo. Noi, essendo creature soprannaturali, possiamo anche vivere in maniera naturale. In maniera naturale, se ci chiudiamo e iniziamo a fare le cose solamente perché le sappiamo fare. Ma se noi ascoltiamo attentamente qual è la voce di Dio per la nostra vita, io vi posso garantire che è così, perché l'ho sperimentato nella mia vita. È tutta un'altra storia. Lì noi saremo efficaci, e veramente in quei momenti, quando tu fai quelle cose che Dio ti dice di fare, ho detto una cosa l'altro giorno a Corrado, è facile anche credere. Noi molte volte ci ostiniamo, spingiamo con delle preghiere, ma quando è una cosa che Dio ti dice, vedi che io ho stabilito quello nella tua vita, e tu ascolti la voce di Dio nella tua vita, è facile anche credere a quello.
Vero.
Perché tu sai che è Dio che te lo sta dicendo.
Sì.
Gesù poteva fare quello che voleva, ma ha deciso di abbracciare la volontà del Padre. Noi dobbiamo quotidianamente prendere la nostra voce, ossia ascoltare la voce di Dio quotidiana per la nostra vita. Non è prendere una vita di croce, non è vivere, come dicevo poco fa, un cristianesimo passivo. Ah, va bene, no, adesso devo prendere la mia croce. No, la croce è la voce di Dio per la tua vita. La croce è il piano di Dio. Gesù abbracciò la croce, abbracciò il piano che suo padre, che il nostro padre aveva per lui. E noi dobbiamo fare altrettanto se vogliamo vivere una vita come piace a Dio, è la vita che Dio ha stabilito per ognuno di noi. Molte volte sembrano delle frasi fatte, no? Ma se tu veramente ascolti nel segreto quello che lo Spirito Santo ti rivela, tu veramente vedrai la gloria di Dio.
Amen.
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 Dio è buono.
Amen.
Dio è buono.
Amen.
Gloria a Dio. Alziamoci in piedi, dai.
Amen.
Alziamoci in piedi.
Ci sono delle cose per cui volete che preghiamo stasera in maniera particolare? Non avete bisogno. Gloria a Dio.
Gloria a Dio.
Ok, preghiamo per questi anni. Voi avete bisogno di preghiera per qualcosa? Mi sta venendo una sfiata, possiamo pregare prima per voi?
No,
vabbè. Erik, dai, stiamoci, mettiamoci tutti insieme, dai, veniamoci ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, dai. Dio è buono.
Amen.
Eh? Dio è molto buono.
Amen.
Oh, allora dobbiamo pregare per Cristina, che ha un tumore allo stomaco.
Cristina per le gambe e la schiena.
Cristina per le gambe, per la schiena, per la famiglia, per la sorella. Ci siamo
già.
Ok, Cristina, Cristina per la famiglia della sorella.
Ginevra, una bimba di 2 anni, ammalata di
dai. Crediamo in Dio, nello Spirito, dichiariamo la parola di fede, dichiariamo la parola di guarigione per la vita di queste persone. Dobbiamo dichiararlo nel nome di Gesù. Ah? Alleluia, alleluia, dai, preghiamo. Noi non stiamo qua a chiedere l'elemosina a Dio. La guarigione è una, fa parte della nostra eredità. E noi la reclamiamo nel nome di Gesù. Padre, noi in questo momento presentiamo Cristina con questo tumore allo stomaco, preghiamo per Tina con questo problema alle gambe e alla schiena, preghiamo per la famiglia della nostra sorella Anna e preghiamo per questa bambina, si chiama Ginevra, con questo tumore. Oh Spirito Santo, Signore, tu non ti confondi nella quantità di richieste. È una guarigione, non è più difficile o meno difficile di un'altra, perché tu hai già compiuto ogni cosa in Cristo. Ci stai facendo vedere tanti miracoli in questo periodo. Padre, nel nome di Gesù, perché tu sei buono e la tua bella benignità dura per sempre, e basta credere per vedere un miracolo, basta credere per vedere il vivo del soprannaturale. E nel nome di Gesù Cristo noi prendiamo autorità contro questi tumori nella vita di Cristina e nella vita di Ginevra. Nel nome potente di Gesù Cristo noi mandiamo questi tumori di scomparire. Noi prendiamo vita e comandiamo queste cellule cancerogene di seccarsi nel nome di Gesù. Noi mandiamo questi tumori come Gesù ha parlato al figlio. Nel nome di Gesù Cristo dichiariamo che il marito, che i figli sono santificati in lei, e che l'opera di salvezza non avrà fine nella sua casa, e l'opera di guarigione non ha fine nella vita, Signore, di Cristina e nella vita di Ginevra. Nel nome di Gesù Cristo il tuo regno non avrà fine, l'espansione del tuo regno non ha fine nella vita e nella famiglia di questi cari. E la tua mano stesa per compiere potenti operazioni nella loro vita e nella loro casa. Padre, grazie per come sorprende i medici, grazie per come sorprenderà i chirurghi, grazie per come sorprenderà anche coloro che credono in te, perché tu farai smisuratamente al di là di quello che noi chiediamo e di quello che noi pensiamo mediante la tua potenza che opera in noi. Grazie con tutto il cuore, aiutaci, insegnaci a regnare, insegnaci a vivere da re, insegnaci a vivere nello spirito, insegnaci a vivere, Padre, come persone che vivono e che sono nate dallo spirito e che vivono nello spirito. Nel nome di Gesù noi ti diamo tutta la gloria e tutta la gloria. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia.